11:06, Michela Daghini con voi, Lorenz Lurati in regia tecnica per Mille Voci oggi. Oggi e per tutta la settimana, oggi per parlare di ansia climatica nei ragazzi, soprattutto nelle nuove generazioni. I millennials e la generazione Z crescono, si sa, in un pianeta diverso che chiede scelte più difficili rispetto a qualche anno fa. Le ricerche in questi due anni mostrano infatti che nelle nuove generazioni una preoccupazione fondamentale è proprio climatica. Lo studio più imponente rimane quello apparso su Lancet, il più ampio studio globale di sempre sui giovani e l'ansia climatica secondo il Guardian, ha coinvolto 10.000 candidati tra i 16 e i 25 anni da 10 paesi ricchi e meno ricchi e in via di sviluppo, e prova che il cambiamento climatico ha implicazioni importanti sulla salute e il futuro di bambini e ragazzi, in parte causate dalla sensazione che i governi non facciano abbastanza. Il livello di ansia può essere travolgente, può davvero sconvolgere tutto il quotidiano, la vita dei ragazzi. E di questi mesi anche il primo disegno di legge scritto da adolescenti nel Regno Unito per modificare l'Education Act e chiedere al Parlamento un piano di studi adeguato al clima in tutte le materie scolastiche per essere preparati, dicono, a una realtà diversa da quella che conosciamo e alle nuove competenze ecologiche richieste in futuro. Gli esperti sostengono che il miglioramento dell'educazione, tra l'altro, aiuterebbe anche a ridurre i livelli crescenti di ecoansia, e di questo parliamo oggi con Elisa Palazzi, docente di fisica del clima all'Università di Torino. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
Con la psicoterapeuta Angela Andolfo, ben trovata, bentornata.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei di essere con noi, e alla biologa Tessa Viglezio, membro di Sciopero per il Clima Ticino. Ben trovata, Tessa Viglezio.
Buongiorno a tutti.
Le preoccupazioni interferiscono con il sonno, la capacità di studiare, di giocare, divertirsi. 4 ragazzi su 10, il 39%, non sono sicuri di voler avere figli, e 7 su 10, il 75%, hanno paura del futuro, arrivando all'81% in Portogallo, al 92% nelle Filippine, che è decisamente il paese più toccato in questo senso. Quindi monitorare e mitigare questi rischi, secondo gli studiosi, è un investimento evidentemente cruciale a lungo termine nelle scienze dello sviluppo e della salute mentale. Un disagio questo sempre più diffuso, in realtà anche in Svizzera, lo testimonia il numero di pazienti che chiedono aiuto. Allora partirei da un quadro psicologico del fenomeno, Angela Andolfo. Quanto è comune l'ansia climatica in Svizzera dal suo osservatorio clinico?
Ma allora, prima di tutto mi piace dire che si sono trovati anche nuovi termini per queste forme di ansia. Infatti parliamo di collapsalgia, che è un termine che non è riconosciuto come diagnosi, ma che fu coniato nel 2003 da un filosofo ambientale australiano, Glenn Albrecht, e che proprio indica questo stato di collasso interno che risuona un po' con il collasso del mondo, quindi c'è proprio una risonanza emotiva con quello che è avvertito come un sentimento di depressione, di impotenza rispetto a una perdita del mondo che poi si manifesta anche attraverso dei sintomi. Quello che io ho osservato nella mia pratica clinica, che evidentemente anche per numeri non può fare testo in termini statistici, però ecco, delle forme depressive gravi e in alcuni casi anche appunto un'ansia elevata come preoccupazione per il futuro, ma sostanzialmente una condizione di angoscia, cioè che è anche una condizione psicologica in cui ci si riferisce a un pericolo incombente che non si può determinare, che è diverso dal provare paura. In genere la paura è legata a un oggetto, no? Quindi abbiamo paura, che ne so, dei cani o dei gatti, mentre la sensazione di angoscia è qualcosa di molto più pervasivo, ma che ha proprio a che vedere con qualche cosa che non si può controllare. Questo evidentemente nei giovani, quelli sensibili alle questioni climatiche, ma vorrei vedere chi non lo sia oggi. Questo è sicuramente una presa di coscienza, che è una porta che si è aperta, per fortuna, ma che anche non si può più richiudere.
È quasi una sensazione esistenziale, ci sta dicendo, questa angoscia, a differenza del timore, della paura, è qualcosa di più profondo, ancora più profondo?
Beh, qualcosa che può portare anche appunto a situazioni di solitudine, di annichilimento, lì dove non si riesca a trasformarla in una progettualità. E quindi questo è anche un po' nel nostro settore, anche un po' il modello di presa a carico, no? Nel senso, noi partiamo da una validazione dei vissuti, che sono poi anche una validazione in termini di co-costruzione, nel senso che anche il terapeuta partecipa a questa angoscia, che è anche un po' la sua, almeno io parlo per me, ma certamente è qualcosa di condiviso. E riuscire a trasformare la paura, la collera, il panico, l'ansia in una progettualità come possibilità di rinnovamento, ma anche come una possibilità di immaginare nuove narrative del mondo, che evidentemente sono anche questo, la possibilità di una trasformazione deve passare da lì, da nuove narrative. Noi siamo cresciuti con questa idea, no, del progresso all'infinito e che questo avrebbe portato solo miglioramenti, e ecco, questo è una narrativa che non ha più senso. Quindi è vero che c'è anche la dimensione esistenziale, che è anche una dimensione collettiva, cioè certo. Che cosa vogliamo raccontare del mondo da qui in avanti, perché quello che abbiamo raccontato fino adesso veramente non fa più senso, non ha più senso.
Ecco, Elisa Palazzi, come parlare delle questioni ecologiche ai giovanissimi già a partire dalle elementari? La sfida che lei porta avanti con attività di divulgazione attraverso libri e incontri, quindi rivolgendosi non solo agli studenti in università ma anche ai più piccini al di fuori dell'ambito accademico. Ricordo che assieme a Federico Taddi ha scritto Perché la Terra ha la febbre e tante altre domande sul clima, che è rivolto ai bambini dai 9 anni in su, e assieme a Sara Moracca Siamo Tutti Greta, con la tra l'altro di Telmo Pievani, che raccoglie le voci di abitanti di diverse parti del mondo che vivono sulla propria pelle, raccontano proprio la loro vita, la loro esperienza, come è cambiata la loro esistenza attraverso i cambiamenti climatici. Cosa le dicono i ragazzi? Cosa percepisce da questa sua esperienza di contatto, di scambio continuo, quasi quotidiano, perché lei è molto attiva in questo senso?
Sì, allora parto dalla fine. Ovviamente io non ho l'occhio clinico della docente che mi ha preceduta, insomma, che ha quindi l'esperienza.
Angela Andolfo, sì.
Angela, non ho quell'occhio lì, però in effetti noto chiaramente qualche cosa che assomiglia, per come la definirei io almeno, all'ansia, e assomiglia sicuramente alla paura. Però il mio osservatorio mi ha portato sempre a interfacciarmi con giovani, ragazzi e ragazze, che sono riusciti in qualche modo a usare quella paura o anche quell'arrabbiatura o forse quell'ansia come leve per essere progettuali, proprio come si diceva prima, no? Quindi per trovare una maniera di non sentirsi soli rispetto a quello che poteva diventare un grande abisso e di mettersi insieme facendo comunità per far sentire la propria voce. Mi sembra che un buon modo per provare a non cadere nell'abisso sia proprio quello di fare le cose insieme agli altri, che è un po' uno dei punti di forza, no? Dei movimenti dei giovani di adesso, che manifestano e che fanno davvero sentire la loro voce e che si sono resi protagonisti di una sorta di rivoluzione positiva.
È vero.
Io parlo spesso con loro, sì.
Prego, prego.
Prego. No, dicevo, parlo spesso con loro, ma come dicevi mi interfaccio molto anche con più piccoli, e secondo me una chiave è quella di accompagnare le persone con gentilezza verso, diciamo, la comprensione di alcuni temi importanti come questo. Quindi mai rinunciare al rigore dal punto di vista della scienza, è necessario, no? Restare profondi in quello che si dice, ma farlo anche con un po' di leggerezza, quindi profondità e leggerezza insieme, mi sembra che sia.
E speranza importante. Naturalmente, messaggi di speranza.
Sì, anche certamente, cioè a fronte di una situazione che è negativa, nella quale ci sono ovviamente problemi di cui tra l'altro insomma stiamo sperimentando sulla pelle, no? Le conseguenze, cercare anche di portare il cosa si può fare, come ci possiamo mettere insieme per provare a cambiare le cose, come possiamo fare pressione sulla politica laddove sia un po' più grandi, o invece per i più piccoli aiutare anche nella propria quotidianità, dentro la propria famiglia, a fare delle azioni che siano sostenibili e che vadano nella giusta direzione.
E anche questa può essere una via di conforto, forse. Poi lo chiederemo ad Angela Andolfo. Tessa Viglezio, come biologa e anche come membro di Sciopero per il Clima Ticino, quindi con uno sguardo personale da scienziata al clima, ma anche uno sguardo ai suoi coetanei che si battono per il clima, con quest'idea di condivisione che vi ha mosso tutti assieme con grande forza e con potenza. Quanto è diffusa l'ansia climatica tra i suoi coetanei, fra le persone che frequenta e che conosce? Qual è la percezione di questi temi, di queste grandi tematiche tra le nuove generazioni della sua esperienza?
Io direi che al giorno d'oggi tutti sono a conoscenza della crisi climatica, però direi che i giovani potrebbero essere divisi in tre categorie: quelli che lottano, io mi identifico in questa, le persone che sono più indifferenti, quindi che magari sanno ma dicono non mi interessa, non è la mia causa, io vivo la mia vita, e le persone che sono rassegnate, quindi che è già oltre il fatto di lottare, magari hanno lottato e non hanno più speranza, oppure semplicemente ci hanno ragionato e si sono detti e secondo me non c'è più niente da fare. E quindi questa è la categoria che mi spaventa di più, perché pensare che i giovani d'oggi, a cui gli adulti hanno dato il compito di salvare il mondo, diciamo, che sono già rassegnati adesso, dovrebbe far riflettere.
Molto, ed è diffusa questa rassegnazione, questo sentirsi sopraffatti?
Sì, trovo che sia diffusa l'indifferenza, onestamente. Ma
è la categoria più grande.
Sì, secondo me sì, però adesso io sto facendo, sembra che faccio delle statistiche, in realtà.
No, è un suo sguardo personale per le frequentazioni che ha nei movimenti, nell'attivismo.
Essendo appunto nel movimento di Sciopero per il Clima, ho conosciuto molte persone anche a livello svizzero, tutte attive e piene di motivazione per fare qualcosa. Quindi questo è un grande sollievo, si sente tanto supporto, e non solo con il movimento di Sciopero per il Clima, ma bisogna pensare che ci sono tanti movimenti già solo in Svizzera per il clima, come per esempio Extinction Rebellion o Renovate o Death for Climate. Sono tutti movimenti che magari sono meno conosciuti, però che anche loro agiscono attivamente, e questo è un grande bene, perché se si è un attivista è bello sentire il supporto.
E questo fattore della condivisione di cui parlava la psicoterapeuta Angela Andolfo vi dà in qualche modo forza, immagino, vi dà conforto, vi fa stare meglio?
Ci fa stare meglio nel stare male, sì. Nel senso, ci sentiamo tutti molto pressati, molto... Almeno io mi sento come se avessi un grandissimo macigno che devo portare e... portare in un posto sicuro, riuscire a salvare il mondo, tra virgolette. E io non trovo, non lo so, mi sembra davvero difficile immaginare che solo noi giovani potremo arrivare a salvare il mondo, ecco.
Quindi c'è
un grande peso che porta a una grande ansia.
Mi confermi o non mi confermi, se ho compreso bene, letto le sue parole, è un po' in equilibrio tra lo sconforto e però la voglia di comunque tentare di fare qualcosa, di crederci.
Senta,
e di...
Sì, mi sento, capisco le persone che sono rassegnate, ne parlavo prima con il mio collega al lavoro, che mi diceva che lui è rassegnato, non trova che sia utile fare qualcosa per il clima, perché ormai è troppo tardi. Però io sono abbastanza d'accordo, però mi rifiuto di dire basta, non faccio più niente. Quindi sì, ho comunque questa motivazione di continuare.
Un senso di responsabilità anche.
Sì, completamente.
Ecco, lei è specializzata in ecologia, interazione e conservazione delle specie, quindi la sua specializzazione riguarda anche l'interazione, dunque la connessione, ciò che unisce, che connette le diverse specie che abitano il pianeta. Sappiamo di non essere gli unici, anche se probabilmente i più invasivi, noi come esseri umani. È stata nell'Artico a documentare gli effetti del cambiamento climatico proprio per diffondere le informazioni ai suoi coetanei, alle nuove generazioni. Qual è la reazione fra i 20-25 anni alle immagini, perché alcune ormai sono quasi inflazionate, purtroppo pensiamo all'orso bianco divenuto pelle e ossa, ma c'è ancora un'emotività forte legata a questo tipo di impatto.
Adesso rispondo alla domanda, ma su quella foto dell'orso bianco tutto smagrito sull'iceberg, ho fatto un corso all'università sugli ecosistemi polari e hanno parlato proprio di questa immagine e hanno detto che è stata usata mediaticamente, ma in realtà è un orso che è diventato vecchio, cioè che è riuscito a vivere talmente tanto da diventare vecchio. Quando gli orsi sono vecchi appaiono così, solo che noi non siamo abituati a vedere gli orsi che riescono a invecchiare perché muoiono sempre prima per un motivo o per l'altro, e quindi tutta questa immagine qui dell'orso smagrito in realtà non è perché è un orso che sta morendo di fame, ma è perché è un orso vecchio. Però vabbè, a parte tutto.
Però immagino che il problema degli orsi, però sarà lei a dircelo, esiste comunque perché non hanno più gli iceberg per riposare, quindi affogano, insomma vanno a cercare la spazzatura perché non trovano da mangiare, per questo si avvicinano alla città. Vero, c'è comunque quella...
Sì, sinceramente c'è comunque il problema, questo era solo un fatto a così.
Sì, che in effetti ci spiega come a volte un'immagine racconti ben altro.
Esatto. Ma gli orsi chiaramente stanno soffrendo, loro possono nutrirsi solamente se c'è la banchisa e se fa troppo caldo la banchisa non si forma, e quindi loro non devono cambiare tipo di alimentazione e non è l'alimentazione adatta a loro, perciò hanno comunque un sacco di problemi. Quindi gli orsi sono da proteggere e sono da salvare, sono sicuramente in pericolo. Ma per rispondere alla domanda sulle foto, i social media sono sicuramente il modo più diretto per avere un contatto con i giovani, perciò le immagini sono implicate in questo tipo di comunicazione. È vero che vedere tutte queste immagini sempre di foreste bruciate, di allagamenti, di ghiacciai che si sciolgono, sono sempre le stesse, però dobbiamo renderci conto che non è normale, non è la base. La base è niente allagamenti o allagamenti solo dove è normale che ci siano, magari nelle zone dove c'è il monsone eccetera, ghiacciai che va bene si sciolgono in estate ma si ricostruiscono in inverno, foreste che non bruciano così tanti ettari. Per noi adesso è normale avere un punto di vista che è normale che si brucino così tanti ettari di bosco ogni estate, ma non è così.
Tessa Viglezio, chiedo alle nostre due ospiti quali riflessioni ha sollevato il suo intervento prima di lasciarla andare per questa prima parte di Mille Voci. Angela Andolfo e Elisa Palazzi.
Sì, allora, è chiaro che se uno si concentra sulla big picture, quindi no, su tutto quello che è la situazione climatica generale, potrà solo sentirsi sopraffatto, e da qui chiaramente la rassegnazione, non c'è più niente da fare. D'altro canto anche i vissuti di indifferenza sono anche questi delle forme di difesa verso qualche cosa che altrimenti è soverchiante, quindi in fondo è una forma di distanziamento, no? È come dire vabbè, business as usual, tanto non c'è niente da fare, io continuo a fare quello che ho sempre fatto perché tanto non avrò nessun impatto, quando invece appunto il discorso dell'educazione, della comunità, del lavorare su progetti più ridotti, più ristretti, le spinte gentili come spinte verso cambiamenti di comportamenti che sono alla base e che sono possibili per tutti, per esempio, non lo so, diminuire il consumo di carne, che da sola cioè, sappiamo che le tonnellate di CO2 legate alla pastorizia, all'allevamento degli animali ha un impatto enorme. Quindi, per esempio,
agli allevamenti intensivi e le deforestazioni.
Sì, sì, però ci sono delle cose che come singolo io posso fare, e se questi singoli si mettono assieme, appunto Tessa diceva sì, siamo comunque, no? Sono quelli che lottano. In realtà è proprio questo il feedback positivo potenziale, e cioè che io posso avere un impatto, posso fare qualcosa, quindi l'esercizio della propria capacità di fare, come dire, contrapposta invece alla rassegnazione e all'indifferenza, perché In realtà questa è l'unica possibilità che abbiamo, ma non per salvare il mondo, perché tanto il mondo andrà avanti senza di noi, ma quantomeno per trovare delle possibilità noi di adattamento a un mondo che adesso non è più, sta diventando sempre più ostile, ma perché l'abbiamo totalmente depredato. Quindi se vogliamo noi adattarci, dobbiamo necessariamente fare dei cambiamenti comportamentali.
La fermo, Angela Andolfo, ci ascoltiamo un po' di musica al femminile, perché questa, come avrete notato, è una puntata tutta al femminile. Del resto le donne hanno un ruolo importante, vero, nell'impegno climatico. Lo chiedo a Tessa Viglezio, salutandoci.
Sì, è importantissimo unire le lotte, e sono sostenitrice di tutto questo e spero che anche voi lo siate, ma ne sono sicura. Grazie mille per l'invito.
Grazie Tessa Viglezio, di cuore sempre. Elisa Palazzi, buona giornata. Elisa Palazzi, ci ascoltiamo un brano e poi vorrei sentire cosa le è venuto in mente ascoltando
Volentieri.
Queste parole.
So called Mr. Rock and Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone. Tells him that his balance is low. He's got nowhere to go. He's on his own again. Rock chick of the century is acting like she used to be, dancing like there's no one there. Before she ever seemed to care, now she wouldn't dare. It's so rock and roll to feel no hope. And they'll meet one day. Before. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind every single day, but now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me, but now he wants to be free, free so he can see. And they'll meet one day far away and say, I wish I was something more. And they'll meet one day far away and say, I wish I knew you, I wish I knew before.
Mr. Rock and Roll era Amy McDonald, una delle voci femminili che ci accompagnano oggi. Siamo sempre in compagnia della psicoterapeuta Angela Andolfo, della climatologa Elisa Palazzi. Stiamo parlando di clima, di ecoansia, ci sono anche altre denominazioni, ansia climatica, altre ancora di cui ci ha parlato Angela Andolfo. Tra i messaggi che ci sono arrivati ci scrivono: cosa facciamo noi adulti? In questi ultimi anni trasmettiamo solo paure, ansie e poca gioia. Sarebbe bello fare delle trasmissioni coinvolgendo in prima persona i giovani, dare la parola e l'ascolto a loro. È vero, anche se poi c'è stata Tessa Viglezio, come avrà sentito dopo il suo messaggio. Vi propongo anche alcune riflessioni dei più piccoli, perché anche i piccolissimi hanno le loro paure, i loro timori, le loro riflessioni. Ci sono alcune considerazioni raccolte dalla collega Natasha Bandecchi che offrono, direi, suggestioni profonde. Sentiamole.
Cari adulti, in estate non possiamo più andare in vacanza perché in vacanza magari è troppo caldo e poi dopo dobbiamo mettere i condizionatori e dopo i condizionatori inquinano, quindi si scalda ancora di più tutto il mondo. Io quando vado a scuola passo davanti a un palazzo che butta fuori aria caldissima. E se tutti i palazzi o tutte le case buttano fuori aria così calda, il pianeta si inquina troppo, dopo un macello.
Secondo me sta abbastanza male la Terra, perché di solito quando vado a fare delle passeggiate ci sono sempre tantissime plastiche in giro.
Il pianeta così non va bene, è un po' troppo inquinato secondo me, perché a volte anche se non ce ne accorgiamo facciamo cose che potremmo non fare, che non è proprio, che non dobbiamo fare per forza, così che inquinano tanto il pianeta e che non è che servono chissà quanto. E poi anche vedo tante fabbriche così che vanno, che lasciano in giro tanto fumo e che non mi piace proprio vederle. Solo che non saprei bene come risolvere questa roba.
Fa male al pianeta.
Le voci dei piccolissimi raccolte da Natasha Bandecchi. E prima di sentire le vostre considerazioni voglio farvi ascoltare anche una riflessione della psicoterapeuta Silvia Vegetti Finzi, studiosa soprattutto del mondo dell'infanzia, quando le ho chiesto di parlarci del clima e di questo momento delicato, delicatissimo per i più giovani.
Sì, è anche un momento un po' difficile, cioè i bambini sembra che magari non si interessino dei nostri problemi, del mondo che li circonda. In realtà dobbiamo sapere che hanno mille antenne per cogliere tutte le tensioni, familiari e non sono familiari. Inoltre hanno una grandissima sensibilità proprio epidermica, proprio fisica, per quello che è la crisi ambientale. Sentono l'inquinamento, vedono che questa siccità distrugge le piante, i fiori, secca l'erba e percepiscono con molta più intensità di quanto non accada a noi adulti la crisi che stiamo vivendo. Per cui dobbiamo essere molto vicini ai bambini, ascoltarli e aiutarli magari ad esprimere le loro tensioni con il disegno, con le forme artistiche di espressione, ma tutte, la poesia. L'altro giorno la mia nipote stava inventando delle filastrocche da sola, veramente molto argute. Quindi aiutarli ad esprimere le loro tensioni, le loro preoccupazioni, e senza pensare mai che i bambini non capiscono, sono piccoli, hanno ben altro di cui occuparsi. Non è vero, i bambini ci sono con noi e capiscono tutto quello che ci accade.
E a loro non sfugge nulla.
Non sfugge nulla, hanno le antenne, direi, per cogliere queste cose, come peraltro anche gli animali domestici. Vorrei aggiungere che non sfugge nulla neppure agli animali. Io penso che anche loro siano allarmati per questa crisi ambientale. Vuole che un cagnolino non senta, non veda l'erba che brucia, le piante che si spengono.
Il caldo,
l'acqua del lago, ad esempio, che è sotto rispetto ai livelli simili degli altri anni. Quindi dobbiamo pensare che tutto il mondo, il vivente, è un'unità che partecipa, se non di forme verbali, sicuramente di intuizioni e sensazioni. Non è un contenitore la natura in cui noi siamo dentro, ma siamo parte integrante, e tutte le vicende ci coinvolgono direttamente. Per cui questo è un periodo, lei giustamente diceva, delicato. Io ci aggiungerei un altro termine, anche difficile.
Le parole di Silvia Vegetti Finzi, insomma, i bambini hanno una forte coscienza ambientale, soffrono perché la terra sta male. Elisa Palazzi.
Sì, adesso mi si sono aperti 150 file però, sia per le riflessioni di testa, sia per i commenti dei bambini. Magari parto da quelli.
Sì.
Intanto, anche riallacciandomi a quello che è appena stato detto, credo sia vero che i più piccoli sentono molto di più questo essere immersi nella natura, no? Cioè, noi siamo più tendenti a pensarci come qualcosa di staccato dalla natura e anzi la consideriamo come un serbatoio, spesso e in modo errato, infinito di risorse a cui attingere, no? Viviamo come se avessimo a disposizione ben più di una terra e infatti consumiamo le risorse prima che il nostro pianeta sia in grado di autorigenerarle ogni anno, siamo sempre più in debito. I bambini no, non hanno questa percezione, si sentono immersi nella natura e quindi capiscono che se gli elementi della natura non sono in buona salute, anche la nostra salute probabilmente, o magari il nostro benessere, o magari le nostre vacanze, come diceva la prima bambina, possono, no? Possiamo rimetterci in questo senso. Questo è importante perché il fatto di non considerare solo il problema del cambiamento climatico come un problema unicamente ambientale è secondo me oggi un po' la chiave per risolvere, cioè capire che ci sono delle ripercussioni, dalle cose più divertenti, andare in vacanza, bere una birra, sappiamo, no, che quella è uno dei prodotti che più risente della crisi climatica, a cose più gravi, la nostra salute, tutte queste cose sono impattate dal cambiamento climatico, quindi non è più solo una cosa ambientale, è qualcosa che va analizzata nella sua complessità, nelle sue ripercussioni sulla vita sociale, sulla vita economica, sul futuro, sul lavoro, su tutti gli aspetti della nostra vita, chiaramente.
Ecco, Elisa Palazzi, come... Sì, prego.
Sì, no, c'era solo più un'altra cosa di un'altra bambina geniale, secondo me, che dice, no, secondo me stiamo inquinando un po' troppo con attività che ma non servono davvero, a cui potremmo rinunciare, no, in qualche modo, con questo senso di rinuncia però positiva. Invece noi, più grandi, percepiamo il cambiamento che viene richiesto per risolvere questa crisi solo e unicamente come un sacrificio immane che ci toglie qualcosa senza darci niente, no? Invece dovremmo percepire il cambiamento come qualcosa di positivo, qualcosa, no, che fa paura solo finché non si comincia a farla, probabilmente. Mi sembra che i bambini, sì, abbiano invece uno spirito molto più propositivo in questo senso.
Più positivo. Aperti al cambiamento. Angela Andolfo è d'accordo su questa lettura?
Ma certo, assolutamente, anche perché prima c'era l'intervento di un ascoltatore o ascoltatrice che diceva, beh sì, insomma, no, tutte queste notizie negative dovremmo dar loro un po' di leggerezza. Eh sì, però questo non è un problema leggero, tutt'altro. Però è vero che anche la banalizzazione, piuttosto che il far finta che insomma le cose non siano così, è un modo per non occuparsene. Quindi il tema del cosa posso fare per me rimane il motore, nel senso che è proprio in questa progettualità, cioè dobbiamo creare delle nuove norme sociali con dei nuovi modelli di comportamento che siano proprio espressione di una spinta al cambiamento, perché se gli altri lo fanno posso farlo anch'io e questo chiaramente mi promuove in termini anche di autoefficacia percepita, cioè posso fare qualche cosa. È chiaro che se noi prendiamo coscienza della crisi climatica e poi, e quindi che ne so, dei livelli di CO2 e poi però continuiamo ad andare in auto, a prendere l'aereo ogni 2x3, a mangiare carne tutti i giorni, siamo in una situazione che in psicologia si chiama di dissonanza cognitiva, cioè facciamo delle cose ma ne facciamo altre. Quindi il discorso non è solo di informare, ma che queste informazioni siano integrate promuovendo dei valori positivi, delle narrazioni che si possono sviluppare diventando delle soluzioni creative.
Che siano di ispirazione per...
Sì.
Modelli di vita magari di altrettanta,
certo,
soddisfazione e bellezza.
Esattamente,
forse.
Che poi sono anche, da un punto di vista ecologico, sono anche più sostenibili anche nell'economia e nell'ecologia della psiche. Abbiamo detto, no, che quello che c'è adesso in realtà produce una sintomatologia di angoscia, di soverchiamento, di depressione, mentre invece possiamo promuovere qualche cosa che mi fa sentire che posso fare qualche cosa che non solo ha senso, ma che ha anche un impatto, rinnovando la motivazione a investirsi perché qui cioè non dobbiamo diventare tutti Greta Thunberg e legarci, incatenarci davanti al palazzo del governo, non è questo il tema.
Però ognuno può fare, ognuno può fare la sua parte, diciamo così.
Assolutamente.
Elisa Palazzi, lei che incontra spesso i ragazzini anche piccoli, appunto dai 9 anni in su, anche quelli che leggono i suoi libri, che magari entreranno nelle scuole, in parte sono già entrati, come li coinvolge e come reagiscono? Perché lei fa anche laboratori, quindi unisce anche linguaggi differenti, è molto propensa, no, all'incontro di linguaggi differenti, quindi anche artistici, poetici, letterari, proprio per veicolare il messaggio della comunità scientifica, che sappiamo resta spesso inascoltato, un po' inefficace. Come organizza questi laboratori e cosa fanno i ragazzi?
Allora sì, diciamo che a seconda di chi mi trovo davanti, dell'età, si scelgono un po' linguaggi e approcci differenti, no? Sempre nell'ottica che di questi temi per me si può parlare a tutti, dai minuscolissimi ai grandissimi. Ovviamente con i più piccoli il laboratorio, il mettere le mani direttamente nelle cose mi sembra un buon metodo, no? Insomma, farli essere un po' protagonisti, un po' scienziati, piccoli, in prima persona. Quindi si possono fare dei piccoli laboratori che riproducono l'effetto serra, che fanno capire cosa è, quali sono le componenti del ciclo dell'acqua, e poi sopra ovviamente parlarci, anche spesso mossi dalle domande dei bambini, sui dettagli, su cosa sta cambiando, facendo delle riflessioni su quello che sta capitando oggi, su cosa succedeva in passato, se c'è qualcosa di diverso. Il comune denominatore è che non ho mai ricevuto una domanda che non fosse profonda o che fosse banale, devo dire la verità.
È vero.
Spesso lavorare con loro non è un lavorare appunto mai per loro, ma è un lavorare insieme, dove io personalmente, e lo dico senza falsità, ricevo molto di più di quello che do, perché ci sono proprio delle domande che spiazzano, probabilmente legate al fatto che non esistono troppi retropensieri e che sono i ragazzini molto molto spontanei, no? E quindi ti fanno guardare le cose in un'angolatura a cui tu stesso non sei abituato e ti costringono a alzare sempre la propria asticella personale, cioè cercare sempre la parola più adatta per dire una certa cosa. Le parole sono molto importanti, perché poi appunto definiscono, no, quello di cui si sta parlando. E i bambini, a me almeno, hanno sempre costretto a fare questo esercizio, rendendo il mio lavoro molto più difficile, ma decisamente più utile, anche a me.
Tra l'altro lei invita, ho letto, ad ascoltare i nonni, l'ho letto su Azione, il settimanale Azione, i racconti dei nonni, quindi sottolineando l'importanza del rapporto intergenerazionale, che poi in fondo anche questo è un tema centrale, il grande patto intergenerazionale che si è spezzato, che legame c'è?
Ma secondo me è importante per due ordini di ragioni. Una, perché i bambini non hanno visto sulla loro pelle tutti i cambiamenti cui i più grandi hanno assistito, ovviamente se i grandi hanno avuto voglia di guardare, quindi immaginiamo come si sono trasformate le nostre montagne, no? Soprattutto in relazione ai ghiacciai.
Lei studia in particolare le piccole realtà,
sì,
montane, vero?
Quindi, esatto, quindi in questo argomento, insomma, mi tocca dal profondo. Chi è abituato ad andare in montagna da 30-40 anni ha visto con i suoi occhi il grande ritiro glaciale ed è qualcosa di innegabile, ma i bambini vedono solo l'oggi, e allora i nonni sono, no, la loro memoria, insomma, diventa una testimonianza di quello che era invece ieri, e quindi diventa un modo, no, per così fare vedere anche ai più piccoli la fotografia del passato e rapportarla al presente.
Prego.
Nel senso del legame tra le generazioni, come diceva Tessa all'inizio, i ragazzi hanno fatto tantissimo, ma restano pur sempre ragazzi e non possono fare tutto da soli. Questa cosa non si risolve se a farla sono gruppi limitati di persone, dobbiamo cooperare tutti quanti, quindi mi sembra una bella metafora, insomma, quella del dialogo tra un nipote, un nonno, una nonna, proprio anche in questo senso.
È vero. E Angela Andolfo, gli intervistati di questi grandi studi hanno valutato negativamente le risposte del governo al cambiamento climatico e hanno riferito di sentimenti di tradimento più che di rassicurazione. Questa idea del tradimento, lei l'ha incontrata nel suo studio con i bambini?
Ma, Allora, il tema per esempio del sistema, no? Quindi il sistema, la politica, le scelte che si fanno a livello politico, è un po' sempre il discorso dall'alto verso il basso. In realtà anche qui dobbiamo cambiare la narrativa, non possiamo aspettarci le soluzioni dall'alto verso il basso. Poi sì, ci sono anche quelle, perché abbiamo votato una politica energetica, siamo usciti dal nucleare, eccetera, ma sono i gesti quotidiani che tutti noi possiamo fare proprio per opporci a questa degenerazione delle condizioni economiche, ambientali, senza diventare fanatici, senza diventare sospetti, perché disponiamo oggi di questa incredibile ricchezza e possiamo farlo oggi. Quindi voglio dire, ci sono anche le competenze, le conoscenze, gli strumenti da parte della tecnologia. C'è anche una presa di coscienza che implica però che dobbiamo diventare massa critica, e la massa critica è la somma degli individui. Quindi io insisto su questa cosa qui, sì, siamo tutti coscienti della crisi ambientale, però vado in auto, prendo...
Sì, ognuno deve fare la sua parte e non può aspettare che tutto arrivi solamente dall'alto e dalla politica.
No, è chiaro, ecco, la politica ha i suoi tempi, certo, che a volte sono eonici, e noi
dobbiamo,
viaggiamo ad altre velocità.
Dobbiamo prenderci anche le nostre responsabilità. È vero che spesso colpevolizziamo la politica, ma è anche vero che quando si chiede a noi di cambiare, spesso lo facciamo. Quando si chiede di scegliere, non lo facciamo. Alla vacanza, ai viaggi in aereo, non rinunciamo, e così via, quindi mea culpa, assolutamente questo va detto.
Ma mea culpa, forse
una parte
la responsabilità
si potrebbe fare di più.
Guardiamo come a qualcosa di cool, no? È cool fare qualcosa di diverso rispetto al passato, perché questo è un modello anche non solo positivo, ma poi è anche piacevole sentire che uno sta dando un contributo, ed è un contributo fattivo.
E anche terapeutico, credo, leggevo.
Beh, sì, certo, è il discorso che lei ha toccato all'inizio, c'è un'attitudine esistenziale. Allora, se io da un punto di vista esistenziale non sono d'accordo con tutta una serie di pratiche, non le faccio, semplicemente perché questa cosa qui mi va contro, diciamo così, mi si rivolta l'anima, e quindi prendo una posizione che è una posizione esistenziale, che mi dà senso, e che dà senso a quel gesto che può sembrare inutile se preso da solo, ma invece nella sommatoria degli individui può diventare veramente massa critica, e questa è una possibilità meravigliosa che abbiamo.
Ci fermiamo per lasciar parlare la musica per qualche istante e poi torniamo sulla questione ambientale. Lui è Bruno Mars.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to flowers and held your hand. Shoulda gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh.
too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man.
Bruno Mars, siamo all'ultima parte di questa nostra discussione sul cambiamento climatico e le nuove generazioni. La climatologa Elisa Palazzi e la psicoterapeuta Angela Andolfo per questa discussione, appunto, che ci porta ad approfondire un po' quali sono i sentimenti, le emozioni, le preoccupazioni dei ragazzi. Vi propongo di ascoltare la voce di Marco Paolini, l'attore e autore Marco Paolini, che da 2 anni ha fatto della questione ambientale il suo impegno, perché parlavamo di patto intergenerazionale. Nel teatro e in televisione lui ora si occupa della questione climatica, è stato settimana scorsa ospite del ciclo Emergenza Terra alla SUPSI di Mendrisio proprio per parlare di questi temi, quindi incontra gli studenti, e qui riflette invece sull'idea di cattedrale, questo patto appunto intergenerazionale che ci deve muovere alla costruzione di un mondo nuovo e migliore, una cattedrale di cui non vedremo la fine, ma che i nostri figli potranno vedere, e sull'essere genitori oggi, e poi vi chiedo cosa ne pensate.
La pandemia, per esempio, ha generato una serie di pensieri in solitudine, secondo me. Se non sei un analista che è abituato a pensare sotto pressione, il pensiero solitario produce depressione. Diciamo che in questo momento essere genitori non è facile, perché bisognerebbe trasmettere un po' di vitalità, no? A chi viene dopo di te, un po' di energia. Allora, la stessa energia che i batteri hanno messo nel per diventare cianobatteri e cominciare a produrre ossigeno come prodotto di scarto e a cambiare l'atmosfera che noi respiriamo, rendendo possibile la vita sulla Terra. Un lavoro di squadra micidiale. Anche noi, in piccolo, credo, siamo capaci di lavori di squadra mica male. Basterebbe coordinarci leggermente. Sto solo dicendo che la cattedrale credo sia il risultato di un pensiero in comune. Adesso che ci rendiamo conto che questo modello di vita applicato alla quantità di persone che abitano questo pianeta non è, tra virgolette, sostenibile, allora vale la pena di mettere in discussione il modo in cui si calcola il prezzo, non solo il costo, ma anche il beneficio di tutto questo. Questa è la cattedrale, una visione un pochino più lungimirante del progetto di società, di mondo in cui vogliamo vivere.
Qualche riflessione finale, chi vuole iniziare? Elisa Palazzi, Angela Andolfo? Elisa Palazzi, forse, che non abbiamo sentito.
sono d'accordo, ovviamente ritorniamo un po' all'idea, no, di progettualità comune, di pensiero comune. Qualche tempo fa parlavo con un rappresentante dei Fridays for Future qui di Torino, mi raccontava un po' l'evoluzione del movimento a Torino, parlandomi dei primi tempi, quelli in cui in pochissimi ci si radunava nella piazza il venerdì a fare lo sciopero, no? Il venerdì degli scioperi. E all'inizio c'era un po' di tristezza e di rassegnazione, perché erano 4, 5, 6, no? Ma piano piano, le persone sono aumentate sempre di più, fino ad arrivare alle migliaia di persone che vediamo adesso, no? Marciare durante gli scioperi che ci sono ogni anno. E lì senti la differenza, capisci di essere parte di qualcosa di grande, senti l'energia, chiunque di noi abbia partecipato, quell'energia l'ha percepita, ed è la forza di avere un progetto comune, un obiettivo comune, e di mettersi insieme, ognuno con i propri strumenti, ognuno come può, per essere attivista. Attivista vuol dire tantissime cose, noi lo stiamo facendo anche un po' adesso, credo, l'attivismo, perché stiamo dicendo, ci stiamo mettendo in prima linea, stiamo facendo sentire cosa noi pensiamo, filtrato dal lavoro che facciamo, e però ci stiamo mettendo la faccia. Ecco, questo secondo me è molto importante, non sentirsi soli, quella solitudine di cui forse si ha un po' paura, ecco, può essere annullata in qualche modo dall'andare tutti insieme, vicini, no, in una stessa direzione.
Bello. Vi leggo uno dei messaggi che ci sono arrivati. Allora, io ascoltandovi mi sono convinta che sono sulla buona strada. Io sono sarta e ora che sono in pensione riparo di tutto e di più, cambio cerniere e aggiusto capi che altrimenti finirebbero nel deserto. Penso che sia un piccolo contributo per l'ambiente. Grazie per il vostro interessante programma. Cari saluti, Giuseppina. Grazie per il suo contributo. Bello, bello e ispirante. Di grande ispirazione. Siamo davvero alle battute finali. Angela Andolfo, proprio una battuta di pochi secondi per chiudere.
L'azione è l'energia rinnovabile della speranza. Belli. Dobbiamo costruirla sta cattedrale, ma se non ci mettiamo in azione, quindi l'azione è l'energia rinnovabile.
Ecco, allora con questa considerazione ci salutiamo. Grazie alla climatologa Elisa Palazzi, grazie alla psicoterapeuta Angela Andolfo, grazie a Tessa Viglezio che ci ha accompagnato nella prima parte del programma, che ci ha portato anche la testimonianza delle nuove generazioni. Grazie a Natascia Bandecchi per le voci dei bimbi preoccupati per il nostro pianeta. Ricordo il libro Siamo tutti greci, il più recente di Elisa Palazzi, e poi anche quello invece rivolto proprio ai bambini, che si chiama
Perché la Terra ha la febbre?
Perché la Terra ha la febbre e altre domande sul clima. Grazie ai nostri ascoltatori per essere stati con noi. Domani parleremo di Regno Unito, non troppo unito ma piuttosto disunito, quindi per chi vorrà ci risentiamo domani. Da Michela Daghini, grazie a Lorenz Lurati in regia tecnica e a tutti voi buon ascolto.